Prima lezione del ciclo 1975. 19 dicembre 74.
Domanda, grazie. Pace a tutti voi, figli. Dali.
E sia con voi e con tutti gli uomini. Un caro saluto ed una benedizione a tutti voi, oh figli. Eccoci nuovamente riuniti. Riuniti noi confidiamo nella ricerca della verità. Animati da uno spirito di analisi, da una volontà di approfondire, di vedere il vero. Voi siete consapevoli che questo vero si chiama insieme di punti di passaggio, che di volta in volta è come colui che è intento a camminare lungo un sentiero, di tanto in tanto si volge indietro a guardare i luoghi che ha lasciato. Così voi, o figli, di tanto in tanto ripensate a quello che credevate prima di avere raggiunta ed ampliata una verità, e quasi da quella che dovrebbe essere stata superata siete tratti indietro, quasi come un senso di nostalgia vi impedisce di abbandonare il vecchio punto di vista, di lasciare l'approdo che fu di salvezza ieri, di tentare nuove strade, nuove mete, di azzardare cammini ulteriori. Ma noi siamo qua per questo, figli, non per incitarvi a rimanere cristallizzati sulle vostre convinzioni, su ciò che credete, ma per distruggere giorno per giorno ciò che voi credete. Questo significa nascere ogni giorno. Questo significa rinnovarsi costantemente. E come potrebbe essere diversamente? Cristallizzarsi e morire, segnare il passo, chiamare il dolore perché rompa la cristallizzazione. Perché doni comprensione, quella che manca. Ecco perché vi diciamo, siate nuovi ogni giorno. Ecco perché siamo qua. Abbiate dunque il coraggio di lasciare quei concetti che possono essere stati per voi di conforto, ai quali vi aggrappate per valorizzare la vostra sofferenza, la vostra vita, che costituiscono, credete, sangue del vostro sangue, carne della vostra carne. Siate pronti a ricevere il nuovo, liberi, pensando che questo è il vostro preciso dovere, è quello che dovete fare, è lo scopo delle nostre riunioni. È giusto che voi facciate il punto per chiarire le idee, ma quando si fa il punto, si fa un bilancio, si tirano le somme, come si usa dire, bisogna avere coraggio. Non affezionarsi a niente. Vedere, direi cinicamente, che cosa, alla luce delle nuove analisi, delle nuove posizioni raggiunte, è ancora valido e che cosa è superato. Quello che c'è di bello e che può agevolarvi è che ciò che è superato non lo è in senso assoluto. Intendo dire che non vi è mai contraddizione fra ciò che vi diciamo successivamente e ciò che vi avevamo detto, ma sempre e solo ampliamento, approfondimento. Quindi non si tratta, in definitiva, di rifiutare in toto certe verità che noi vi avevamo dette, a meno che voi non le aveste mal comprese. Si tratta di approfondirle, di vederle da una nuova luce, più ampliate. Certo che se un concetto è stato da voi mal compreso, perché questo può accadere, allora se è stato svisato, occorre abbandonarlo nell'approfondimento, perché se ne scopre la falsità, il senso falsato. Ma quando così non è, ciò che voi venite a conoscere vi amplia ciò che conoscevate, ed il quadro che si presenta di fronte ai vostri occhi deve sempre di più lasciarvi stupiti ed ammirati. Questo è ciò che possiamo fare allo stato attuale delle nostre conoscenze. Un giorno questo quadro, sempre più precisato, sempre più completo, non desterà più stupore ed ammirazione, ma sarà capace di aprirvi ad una nuova esistenza. Sarà capace di far fluire in voi stessi spontaneamente il sentire. Stato interiore chiamato in molti modi non ha importanza, ma che non può essere descritto, solo sperimentato. Vi lascio momentaneamente. Alla fine.
Posso
farla? Alla fine. Parla qui.
Ricco fu il mio nome. Alberico. Ma il mondo mi conobbe. Come faro. Il re Foucault. Non si ha idea di quanto essere complesso. Il reale nel quale viviamo. Per tanti secoli gli uomini si sono cervellati a pensare dove poteva essere l'altro mondo. Chi lo immaginava nelle profondità della terra, chi nelle altezze celesti. E nessuno per le loro deficienti conoscenze poteva immaginare che tutto esiste compenetrato. Questo è un'affermazione in senso assoluto, perché quanti mondi esistono assieme? Avete mai meditato questa verità? Pensate, il vostro mondo è tanto vasto, il vostro personale, e quello di chi vi sta accanto è un altro mondo altrettanto vasto come il vostro. E quanti sono i mondi che sono l'uno appresso all'altro. Quante forme di esistenza. Le forme vegetali, le forme animali, le forme umane, ed ogni specie conta milioni e milioni di mondi individuali, di sfere che contengono realtà soggettive, microcosmi. Eppure noi stessi, come uomini, siamo più mondi. Pochi come me, nell'ultima incarnazione, hanno sperimentato questa verità. Pochi. Un mondo che improvvisamente cambia totalmente fisionomia. Eppure, chi mi conosceva continuava a chiamarmi con lo stesso nome. Per questo scelsi il silenzio, convinto che forse dal punto attuale della nostra esistenza, in effetti, fra noi non c'è comunicazione. Noi crediamo di conoscere i nostri simili, ma non è così. Solo in una futura forma di esistere di noi stessi conosceremo il nostro prossimo. Allora, non ora. Vi lascio, ma spero tornare. Pace.
La rosa la sta tanto bene.
Poi.
Sono belle queste conversazioni quando diventano generali, quando interessano la maggior parte di voi. C'è solo una risposta. In assoluto non esiste che l'assoluto. Tutto il resto, che non sia assoluto, non può che essere relativo e quindi illusorio allo stesso modo. Interessante anche l'altra domanda. quella che ha rivolto la figlia Anna. Perché apre la strada a nuovi approfondimenti. In particolar modo, su quel piano di esistenza che da tempo cerchiamo di prospettare alla vostra immaginazione. Immaginazione. Quando Dio cacciò Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, dopo aver condannato l'intero genere umano alla fatica e al dolore, fu colto dal dubbio d'essere stato un tantino severo e pensò di rimediare facendo agli uomini un dono. Egli disse: quando i giorni vi attenderanno l'uno dopo l'altro, con il loro carico di fatica e di monotonia, quando umiliati dai potenti sarete costretti a servirli, ad imbandire le loro tavole, cibandovi delle briciole che da esse cadranno, quando chinerete la testa nella prona condiscendenza di chi può permettersi solo di assentire, quando vi percuoteranno e voi dovrete sorridere perché non potrete fare altro, ecco, allora io vi manderò in soccorso l'immaginazione. Immaginazione. Magica facoltà. È il sale della terra, il colore del mondo. Che cos'è la vita senza l'immaginazione? Una realtà senza poesia, un sonno senza sogni, la morte. Chi potrebbe sopportare una vita di fatiche e di stenti se non potesse immaginare d'essere un re? Chi resisterebbe le situazioni più disperate e senza via d'uscita se non potesse vadere sul filo della fantasia con l'immaginazione? Eccola la vita dell'uomo, colei che lo riscatta da un'esistenza brutale e lo cinge del serto dei poeti. È lei che abbellisce la vita, lei che nutre l'arte e crea le civiltà, perché è potere creativo. Che cos'è il genio se non immaginazione controllata dalla ragione? Gli uomini privi di immaginazione non compiono mai nulla di bello, perché non sanno andare oltre la pochezza del loro essere. Ma tanta benedizione non poteva essere data all'uomo se non avesse potuto trasformarsi in una droga pericolosa. L'immaginazione è come una lente che ingigantisce la visione di chi vi guarda attraverso. Se la si usa abitualmente, non si sa più distinguere la realtà concreta dalla fantasia. E chi l'adopera senza controllo è come se cavalcasse un indomito cavallo senza redini e speroni. Tutto ciò che essa immagina lo crea. E ciò che è creato esiste, anche se solo nella mente. In questo modo rende credibile ciò che non lo è. E per questo molte cosiddette tragedie della gelosia in effetti non sono che tragedie dell'immaginazione. Se con essa guardate i vostri simili, potete farne dei santi o degli assassini. E quando l'associate al richiamo sessuale che qualcuno esercita su di voi, cadete perdutamente innamorati. Chi può dire la vera grandezza di Carlo Magno o di Giulio Cesare? I divi divengono idolatrati quando riescono a colpire l'immaginazione delle forme. Immaginare è sinonimo di inventare, ed inventare può voler dire ideare o mentire. Qual è la regola esatta per usare l'immaginazione? L'immaginazione non va adoperata nei confronti dei propri simili né delle relazioni che con essi si hanno, perché potrebbe trarre in inganno, ma è preziosa nella comprensione della realtà. Sì, perché l'immaginazione non appartiene alla fantasia, a fini pratici. L'animale che trova sbarrata la strada che lo conduce al cibo muore di fame se non immagina un percorso diverso. Quale delle scienze applicate e perfino delle scoperte scientifiche non dobbiamo all'immaginazione? Voi vivete in un'epoca di grande progresso scientifico, eppure siete dei rinunciatari nei confronti dell'immaginazione. La creatività dell'uomo medio di questa civiltà sta nel seguire la moda, nell'imitare le azioni altrui. Perfino il lavoro non è che una ripetizione meccanica di operazioni che nulla lascia all'inventiva del singolo. Beati coloro che possono abbellire la loro esistenza con qualcosa che viene da loro stessi, dalla loro creatività, intesa non come operosità, ma come inventiva. Tuttavia, molte volte, anche chi ha questa possibilità non la mette in atto proprio per mancanza di immaginazione. L'immaginazione è una facoltà superiore della mente che vi aiuta ad ipotizzare una realtà nella quale i fatti che accadono nel mondo che vi circonda trovano una logica collocazione, ma soprattutto una convincente spiegazione. Una siffatta realtà è sempre stata ipotizzata, ma nessuno ha mai saputo vederla nella sua interezza, perché nessuno ha mai saputo immaginare nella misura necessaria. Quando noi vi parliamo di questa verità da noi conosciuta per esperienza diretta, contiamo sulla vostra immaginazione. Questa sola può essere mediatrice di un colloquio fra noi e voi. Mediatrice della comprensione del mondo nel quale vivete, mondo in cui nulla veramente è come appare. Noi stimoliamo la vostra immaginazione, ma questo non significa che vi invitiamo a fantasticare. Fantasticare è cavalcare l'ippogrifo dei poeti senza tener conto dell'orientamento. Immaginare è congetturare, ideare, partendo da dati concreti. Il vostro mondo non è che immaginazione della realtà che vi circonda. Perfino la visione ottica è immaginazione. Voi ricostruite nella vostra mente gli oggetti con l'immaginazione. Senza l'immaginazione, la percezione degli stimoli luminosi non si tradurrebbe in immagini e non vi sarebbe comunicazione, a meno che non vi fosse comunione. Attraverso all'immaginazione voi vedete. Le immagini dal cervello fisico passano al corpo astrale, qui nella mente, in cui sono ricostruite con l'immaginazione. Da qui la comunicazione. Dal grossolano al sottile, dunque, mentre con l'intuizione la via è opposta. Nell'intuizione è la comunione della parte più sottile del vostro essere con una realtà che vi dà la consapevolezza di essa. Se dunque noi dobbiamo parlare dell'esistenza successiva a quella attuale, noi dobbiamo parlare di intuizione, ma solo l'uso controllato e ragionevole dell'immaginazione può aprirci a questa esistenza successiva. E con questo, avendo detto la cosa per voi più importante, posso terminare il mio panegirico sull'immaginazione. Pace a voi.
Grazie. Potrei fare una domanda, ti prego?
Più popoli. Una prova dolorosa di lutti e pregate. Con voi e con tutti gli uomini. Prima di lasciarvi e darvi appuntamento fra un mese, se avete delle domande da rivolgerci,
cercherò di rispondere, figlia. Sì, certo.
Sì. Ecco, vorrei domandare questo. Dunque, Cristo è la scintilla divina di Gesù ed è l'assoluto. E Cristo è l'assoluto e anche la scintilla divina degli uomini. Però Gesù era molto evoluto e allora Cristo si poteva alle volte esternare e parlare, a volte avere momenti, a volte più lunghi. Invece agli uomini, gli uomini, la loro scintilla divina non si può esternare perché sono ancora troppo poco evoluti. Ma siccome l'assoluto è indivisibile e non può essere una parte più bassa, una parte più alta, vorrei sapere che differenza c'è tra la scintilla divina, e cioè l'assoluto, nell'uomo, e la scintilla divina, cioè l'assoluto, in Cristo.
Nessuna, assolutamente. È vero, figlio. Infatti, noi abbiamo chiamato questo scintille divino come illusorio frazionamento dell'assoluto. Quando parla, ammesso che ciò sia possibile, la scintilla divina parla l'assoluto. Parla per tutti nello stesso modo, parlerebbe per tutti nello stesso modo. È vero.
Scusa te.
Dimmi.
Vorrei sapere, è per quello che è le monti, la possibilità di comunicazione dei monti di sentire sul piano acasico, è una comunicazione intuitiva?
Certo. Il fratello Kempis ha lasciato alla vostra immaginazione la risposta, ma è chiaro. Comunque questo argomento sarà ancora approfondito se a voi interessa.
Senti, Italia, scusa, ancora una domanda posso?
Certo.
L'entità che si è manifestata subito prima di te ha parlato di una dura prova. Si rivolgeva a qualcuno in particolare?
A un popoli, a popoli.
A un popoli, sì. Non avevo capito bene. Perché te lo domando, perché appunto sto pensando a delle prove difficili che però possono portare magari anche a una soluzione positiva. Vediamo qualcosa.
Posso solo assicurarti l'aiuto e esortarti a non fantasticare. È vero, figlia? Cioè, non pensare che sia più brutto di quanto in realtà sia o possa essere. Non so se sono stato sufficientemente altissimo solo, sì.
Posso chiedere?
Certo, sì.
Come sta mio marito?
Direi sta relativamente bene.
Sì, ecco.
Sì, per quanto il suo carattere, che ancora non ha abbandonato, possa consentirgli.
Grazie.
Grazie. Sì.
Vorrei sapere che cosa ci è stato detto, che Cristo è stato nato direttamente da Dio senza il bisogno di avere la reincarnazione. Ma io pensavo la reincarnazione l'ha fatta almeno per evolvere, per formare la coscienza. Questo non riesco a capire, come Dio, che è nel Cristo, possa aver bisogno o no della reincarnazione, perché è stato affermato proprio che non con la reincarnazione, perché anche negli uomini la sentita divina non si può reincarnare perché è Dio. A questo non capisco.
E appunto, figlia cara, dovete tenere presente ciò che era detto in passato anche da noi in una forma velata e che costituiva una verità appunto di passaggio delle quali prima vi parlavo, come quella della nascita virginea del Cristo e della sua evoluzione raggiunta in modo diverso dalla vostra. È vero, questo volevamo significare, approfondendo, oggi voi sapete, cioè la manifestazione della divinità che è in ognuno di noi, nella persona umana Gesù. Certo che l'assoluto non ha bisogno di reincarnazioni, è chiaro questo, ma quando la figlia Zoe si reincarna tutto l'individuo Zoe, è vero?
Sì.
Quale si incentra, fa capo ad un illusorio frazionamento dell'assoluto o scintilla divina. Allo stesso modo è avvenuto per la personalità Gesù, che ha seguito varie incarnazioni. Spesso, o direi più volte, nelle incarnazioni umane di questa personalità che una volta si è chiamata Gesù, un'altra volta si è chiamata Ananda, un'altra volta si è chiamata Kutumi, è vero? E in modo ancora diverso si chiamerà, si è manifestata la scintilla divina sulla quale questa individualità gravita. Quindi non vi è evoluzione della scintilla divina, ma unicamente della personalità che ha mutato tutti questi vesti terreni. Bravissimo, solo, sì.
Vorrei farti una domanda.
Certo.
Oggi è stato parlato, è stato detto qualcosa sull'acupuntura. Io vorrei chiederti dell'ipnoterapia. Può essere utile o vi sono delle contraddizioni significative?
L'argomento è molto vasto, non si può trattare in poche parole. Può essere utile se fatto in modo giusto, è vero? Del resto quello stesso che vi ha detto il fratello Alan conferma quello che io vi dico. Naturalmente ogni cosa poi può dare dei danni se non è fatta in modo giusto. Il principio è buono, resta a vedere come si attua questo principio. Sì.
Scusa, volevo domandarti se, cosa mi puoi dire di Paola?
Sono tutte entità che presiedono e portano presso certi popoli, certe sottorazze, certe razze, messaggi nuovi di spiritualità. Certo, io non intendo formulare un giudizio su questa personalità, è vero, è sull'insegnamento. Certo che, visto da differenti posizioni, può sembrare strano quello che viene insegnato. È vero, può sembrare a volte molto bello, molto profondo, molto adatto anche alla nostra mentalità. Altre volte può sembrare ridicolo, ma tutto deve essere ricondotto ad un giudizio di quei popoli, di quelle nazioni, di quelle mentalità. Per cui ciò che può sembrarci ridicolo può in effetti invece costituire un grandissimo passo avanti per quelle genti.
Davide, ci è stato parlato stasera di un problema che è molto bello e molto doloroso del linguaggio. È un problema che io sento particolarmente vivo in questi momenti. Puoi aiutarci, puoi darci un chiarimento su quello che ci è stato detto, su quella che è la funzione del linguaggio, la sua necessità o eventualmente quella che può essere la necessità di una scelta, se comunicare o no.
Vedete, anche qui mi sarebbe tanto da dire, è vero figlio. Noi consigliamo sempre a comprendere gli altri, anche se questa comprensione può essere dolorosa, può contrastare con i nostri punti di vista, con ciò che noi crediamo. Noi consigliamo sempre di comprendere gli altri, intendendo per comprendere non una acquiescenza passiva di ciò che gli altri credono, un accontentare le loro pretese per portare il buon per la pace, non questo, comprendere veramente gli altri perché parlano, pensano in quel modo. Comprendere vuol dire amare, vuol dire anche, cioè, cercare, se loro non sono nel giusto, se errano, cercare di portarli verso la giustizia, verso la verità. Si potrebbe obiettare a questo e chiedere qual è la giustizia e qual è la verità. Non parliamo di giustizia e di verità assolute, ma quelle che ai nostri occhi, agli occhi dell'uomo onesto, retto, di buon senso, appaiono tali. Sono tutti punti di passaggio, dovete comprendere questo, ma sono necessari. Allora comprendere gli altri significa vedersi negli altri e cercare di farsi amare dagli altri, perché è molto importante più comprendere che essere compresi. È importante amare più che essere amato. Ma molte volte, quando si ama veramente, si è anche amati, perché si riesce a farci comprendere ed a comprendere tante altre cose. Sarebbero da dire, in senso generale, in senso particolare, ma a suo tempo non ci mancherà l'occasione. Parlatene assieme, è vero? Intendo dire questo, noi siamo ben lieti di aiutare anche altre creature più bisognose dal lato affettivo, ma quante potremmo aiutarne? Vorremmo che voi ci deste una mano in questo senso. Non rimettete tutto a noi, è l'ora che anche voi agiate. È vero?
Sì. E poi un'altra cosa è che
bisognerebbe domandarlo a loro.
Nastasio.
Sì?
Dirti solo come sta Carlo Vigo.
Oh, una creatura di così animo sensibile e sottile e spirituale non può che stare molto bene.
Grazie.
Sì.
E posso chiederti io come stai io?
Ah, figlia, non posso che ripeterti quello che tu già sai, sta bene.
Grazie.
Ti benedico tu. Sì,
grazie. Veramente delle forze in modo da consigliarmi di seguire con quelli vicini o dire di no. Sia calmo.
Direi di no.
Va bene.
Vi benedico e vi abbraccio tutti. Grazie. Con la pace, io con voi, con tutti gli uomini. Cercate da queste riunioni di trasfondere in voi la forza che esiste. Sintonizzatevi con queste forze, figli. Le porterete con voi, vi assicuro. Pace a tutti voi.
Grazie.